Buonasera. Benvenuti e benvenuti a scuola. Questa sera, oltre al repertorio, avete ricevuto anche il questionario. Ci deve servire per dare una, con le nostre scelte, una forma al territorio che abbiamo attraversato. Guardate, non è necessario che lo facciate subito, perché bisogna riflettere un po'. Qui ci sono una serie di affermazioni provenienti dai saggi di Montaigne, noi le abbiamo incontrate queste affermazioni, legate ad una domanda. Siccome sono tutte interessanti, è difficile scegliere, non più di tre volte, quindi leggetelo con attenzione, c'è tempo, poi ancora, quindi non lo perdete, perché questo è il 18° itinerario del nostro viaggio e come sapete, perché avete consultato il calendario, anzi lo avrete imparato a memoria, immagino, e la lezione di questa sera prelude alle vacanze di Pasqua del 25 aprile e del 1° maggio, che si presentano quest'anno tutte in fila e di conseguenza ci si ferma per 3 settimane, quindi avete tempo di riflettere su questo questionario. Queste pause non pregiudicano il nostro viaggio, anche l'itinerario e il calendario di quest'anno è una sperimentazione che però deve diventare poi tradizione, come sempre. E quindi ora io non ho ancora visto il calendario del prossimo anno, ma spero che si riproduca in modo tale che diventi poi una consuetudine, cioè entri in quello che è quelle che sono le esigenze degli studenti e il loro ritmo di vita, perché lo studio deve entrare nella vita quotidiana. Sapete che ci troviamo sul territorio del 600, che è stato definito il secolo della scienza. In queste ultime settimane ci siamo intrattenuti con Renato Cartesio, del quale, come ricorderete, abbiamo conosciuto gli aspetti salienti, quelli documentati della sua biografia, i principali temi contenuti nei testi delle sue opere e i punti salienti del suo pensiero. Cartesio riflette, abbiamo seguito facendo l'analisi, soprattutto la scorsa settimana, la sua riflessione, riflette in modo che la persona con una sintesi, questo è il suo metodo, no? Possa affermare: io dubito, dunque penso, se penso sono, e se sono, io so di essere Dio stesso pensiero. E questo ragionamento contiene l'idea che la persona deve saper porre sotto il controllo della ragione, che agisce e deve agire sotto la guida dell'intelletto. La ragione deve essere sempre illuminata dall'intelletto, se no diventa uno strumento piuttosto pericoloso. Tutte le sue attività. E deve prendere atto che un'affermazione di questo tipo rimanda inevitabilmente a due interrogativi che sulla scia del pensiero cartesiano continueranno ad accompagnarci nei viaggi a venire sul territorio della modernità. Il primo interrogativo è: che cos'è Dio? Che natura ha? E sentiremo parlare, guardate, strada facendo, nei secoli che verranno, di io puro, io spurio, io personalizzato, io pseudonimo, io collettivo, io narrante e via dicendo. Ciascuno ha una sua collocazione all'interno della storia del pensiero umano. Guardate, oggi più che mai è necessario fare una distinzione. cioè, senza che se ne parli, noi stiamo andando all'instaurazione nel mondo di un pensiero disumano come se fosse normale. Cioè, e questo è un grido d'allarme che dovremmo lanciare, certo non siamo certamente noi ai confini dell'impero, di qualunque impero, ma però dobbiamo in qualche modo sottolineare questo fatto. Perché non mi pare che venga sottolineato abbastanza. Sì, arrivovola su tutta una serie di problematiche, ma una riflessione seria, quando dico seria non perché non bisogna ridere, ma approfondita questo, filosofica su questo, non si sta facendo. No? E quindi il secondo interrogativo è: che cos'è il pensiero? Che natura ha? Cioè un quesito che rimanda a un'ulteriore domanda fondamentale, chiave, che Cartesio, ma Montaigne prima e tutti gli altri, dopo Pascal lo incontreremo, cioè quando, come e perché possiamo parlare di pensiero umano? Quindi la domanda parte da lontano. Cartesio, nonostante abbia dato inizio a questa riflessione che si colloca sul piano etico, è stato accusato, come abbiamo detto in conclusione dell'itinerario della scorsa settimana, di trascurare il tema della morale. E quindi, naturalmente, decide di trattare la questione con determinazione, partendo da un interrogativo semplice ma stimolante e provocatorio. Ma noi, esseri umani, lo sappiamo che cosa ci stiamo a fare al mondo? Cioè, che senso ha vivere? La domanda che si pone Montaigne, che si pone Francis Bacon, che si pone Padre Marcello, che si pone Cartesio, eccetera, e tutti gli altri, e noi ce la dobbiamo porre. Questo interrogativo per Cartesio corrisponde a un quesito che comporta, vedete, un quesito dopo l'altro, Cartesio, no? Attenzione, perché viene considerato il fondatore della matematica moderna, quindi noi pensiamo ai risultati definitivi, cioè in realtà i risultati definitivi per Cartesio sono una domanda dopo l'altra, no? Un risultato che fa scattare la riflessione e tutta una serie di domande che sono conseguenziali, no? Al tema del come vivere, no? Che senso ha vivere. La persona, si domanda Cartesio, è consapevole del fatto che la fondazione della morale dipende dalla capacità che ha la mente umana, supportata dalla ragione e guidata, illuminata dall'intelletto, di elaborare principi chiari, distinti e ben definiti, in modo che la persona possa sempre orientare i propri comportamenti verso il bene comune. Allora diciamo, ecco che Cartesio mira alla stabilità, alla certezza assoluta, e no, non sarebbe Cartesio. Cioè, che cosa significa per Cartesio che la persona deve essere capace di elaborare principi morali che siano chiari, distinti e ben definiti? In che senso fa questa affermazione? E allora riflettiamo con la consapevolezza che anche questa sera non si tratta di fare una passeggiata, ma si tratta di percorrere un'escursione impegnativa. Ma va bene, dobbiamo fare cose facili, saranno a casa a vedere. Guardate sul punto 1 delle persone. Cartesio pensa che ogni persona debba partecipare a fondare una morale che sia basata su principi chiari, distinti e ben definiti, e contemporaneamente ritiene che quello che lui chiama un solido edificio morale vada edificato, cioè si insegni a edificarlo con la dovuta gradualità, e di conseguenza, con la dovuta gradualità, dice Cartesio, di conseguenza la persona, afferma Cartesio, si troverà sempre a fare i conti. Cartesio ragiona sempre da matematico, anche sul piano dell'etica bisogna fare i conti, con la costruzione di una morale provvisoria. Ora, voi capite che quando utilizza questo termine, lo utilizza poco sottovoce, perché sa che è pericoloso, no, anche perché esce fuori l'Inquisizione, che in questo momento domina sul territorio per il controllo del pensiero, e dice: quale morale provvisoria? Cioè, quella del Concilio di Trento che è una morale assoluta. Quindi, che dubitare, va bene, questo dà anche sicurezza, questo, una morale provvisoria. Che cosa significa affermare che la persona deve imparare a fare i conti con una morale provvisoria? Ebbene, Cartesio, per evitare di essere condannato per disfattismo, attenzione, non solo dal tribunale dell'Inquisizione, ma anche dai tribunali profani, utilizza con molta prudenza la dicitura morale provvisoria, e la sua, come quella di padre Mersenne sul piano esegetico, viene definita una prudente ambiguità, perché Cartesio imbastisce un ragionamento sul filo del rasoio, e questo è un atteggiamento che diventa un vero e proprio stile, un habitus ambiguus, si usa il latino per definirlo, che contraddistingue il comportamento di quelle persone che vanno a costruire, a costituire un movimento di pensiero, che in questo periodo si dedicano alla ricerca scientifica, mettendo in primo piano l'apporto della ragione guidata dall'intelletto. Attenzione, perché dobbiamo sempre... questa affermazione va sempre fatta in questo senso, Quando diciamo a qualcuno, ci sarà capitato dire, ma ragiona, no? Dobbiamo sempre dire, ragiona tenendo conto della guida, dell'illuminazione del tuo intelletto, che è quella lampadina che, come dice Platone, sta nella zona dell'idea del bene. Perché la ragione deve sempre andare in quella direzione, deve sempre andare, perché se no non ci va. Quindi è chiaro questo, no? Che bisognerebbe, questo è un concetto da studiare da piccoli, se vogliamo parlare di educazione, di pedagogia, di bullismi vari, tutto quello che si crea, no? Tutto è legato a parole chiave e concetti da interiorizzare. Per non parlare degli adulti, Cartesio sa che può sembrare strano e anche blasfemo per gli apparati di potere tanto religiosi quanto profani accostare l'aggettivo provvisorio, che richiama qualcosa di momentaneo, revocabile, ma sicuro, al termine morale. Però è convinto che un principio morale non possa essere mai fissato per sempre, cioè definito in eterno e in modo irrevocabile, perché la storia del pensiero insegna, afferma Cartesio, che le regole, le norme, le dottrine, anche i dogmi, non hanno una validità assoluta in eterno. Contrariamente, afferma Cartesio, ai postulati della matematica e ai valori umani universali. Ci sono alcuni, dice, valori umani universali, che sono quelli dell'umanesimo, sono quelli che sono scritti là sulla colonna di Santa Nobile, ce l'abbiamo noi depositati, quando conduce salutati, dice, qui fiorisce, qui l'umanesimo, questi sono i valori, no? A chi dice, non ci sono più, ma no, sono questi qui, che è chiaramente l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Per cui, quando Cartesio afferma che si deve fondare una morale basata su principi chiari, distinti e ben definiti, intende non una morale assoluta, ma una morale che sia utile, perché, afferma Cartesio, non c'è niente di peggio del dogmatismo morale, che produce non comportamenti etici, ma atteggiamenti ipocriti, come sta scritto nella letteratura dei Vangeli, sepolcri imbiancati e via, leggetevi quelle pagine della letteratura dei Vangeli, dove contro l'ipocrisia, contro il moralismo si scaglia, ecco, la predicazione di Gesù. Ma ce ne siamo dimenticato questo, dice padre Mersenne, da esegeta, no? Quindi, ma quando Cartesio, chiamato ad esprimersi, elenca i punti di quella che considera una morale che sia utile, fa capolino, attenzione, la sua prudente ambiguità. Qui noi dobbiamo imparare a navigare, con prudente ambiguità. E quindi bisogna procedere facendo la massima attenzione, come fa lui nel camminare su questo sentiero impervio. La morale, che Cartesio definisce utile e provvisoria, deve fondarsi, scrive Cartesio, su quattro punti fondamentali. Come primo punto, afferma Cartesio, è utile che la ragione della persona si conformi agli usi e costumi civili del paese in cui vive. E vabbè. Come secondo punto, afferma Cartesio, è utile che la persona, fra le varie vie possibili che le si presentano, ne scelga una, sia pure a caso, scrive, e poi la segua risolutamente, come se questa via fosse stata scelta in base a un criterio razionale. Come terzo punto, afferma Cartesio, è utile che la persona non voglia piegare la natura ai suoi voleri, ma che si adatti il proprio intelletto alla natura, in modo da non aspirare a cose impossibili. Come quarto punto, afferma Cartesio, è utile che la persona consideri a fondo le varie attività umane, per poi scegliere la propria occupazione secondo ragion veduta. Ma cioè, a che gioco sta giocando Cartesio? Beh, guarda, sembra, con questi quattro punti dotati di una banalità disarmante, perché poi no, che lui stia battendo la strada del conformismo, cioè presentando quattro affermazioni che formalmente invitano la persona a ubbidire a criteri di buon senso, mentre invece, attenzione, è il tono che usa, lo stile che usa, con prudente ambiguità Cartesio detta sul piano etico una norma di comportamento dirompente, cioè contenente l'idea che la persona deve, e non è tanto quello che è, ma deve essere decisa, risoluta e costante nell'azione e nella ricerca, in modo da porre sotto il controllo della ragione, sotto la guida dell'intelletto, tutte le attività. Cioè, questa è la regola che ogni persona deve far propria. Bisogna essere decisi, risoluti, costanti nell'azione e nella ricerca. Poi, va bene, i quattro punti vengono dal buon senso, ma possono essere molto di più. Certo, devono essere di buon senso, o di senso buono, se vogliamo. Ogni persona deve far proprio per partecipare a fondare una morale utile, fruttuosa e provvisoria. Provvisoria vuol dire sempre migliorabile, perché è chiaro che viviamo dell'imperfezione. E quindi noi non possiamo definire assoluta qualche cosa sul terreno dell'imperfezione, perché come facciamo poi a gestirlo? No, una cosa assoluta. Cioè, quindi noi dobbiamo pensare sempre che ci sia qualcosa di migliorabile. No? E quindi basata su principi chiari e ben definiti. Ora, in quale occasione, a proposito di prudente ambiguità, in quale occasione avete usato, dovuto usare una prudente ambiguità, facendo credere di aderire a una regola da voi non condivisa, per poi trasgredire tacitamente, perché a volte ci sono delle situazioni in cui bisogna necessariamente, illuminati dall'intelletto, fare questo. Quindi scrivete quattro righe in proposito, confessate, e ufficialmente Cartesio, così come padre Mersenne, si presenta e vogliono presentarsi come un conformista che si adatta alla mentalità del suo tempo. mentre in realtà si impegna con circospezione a far filtrare nella società e nella comunità scientifica l'idea poco gradita agli apparati di potere di mettere tutte le attività umane sotto il controllo della ragione e sotto la guida, la ragione sotto la guida dell'intelletto. E questa idea favorisce la nascita intorno a Cartesio, Cartesio non ha discepoli, ma intorno a lui si crea un movimento, no? La nascita di un eterogeneo movimento di opinione, complessivamente denominato quello che chiamiamo il libertinage, che deve agire, usiamo libertinage perché Parigi in questo momento diventa il centro, il punto di riferimento, che deve agire, direte come mai, mai francesi, un momento però, a Parigi negli ultimi anni della sua vita finisce a insegnare un certo fra Tommaso Campanella, quale influenza molto questa situazione. Quindi come al solito noi diamo il nostro apporto, anche se non c'è un'Italia in questo momento, però un apporto di pensiero notevole. E che deve agire questo movimento sotto traccia, con prudente e necessaria ambiguità, perché è un pericolo in cui tutte le idee, in questo periodo è pericoloso immediatamente dire la propria idea, no? Quelli della, abbiamo citato Campanella, quelli della generazione precedente hanno pagato con la vita, con la galera, con la fortemente il fatto di non usare prudenza, no? Ma di attaccare fortemente il potere. È un periodo in cui tutte le idee sono sottoposte a un ferreo controllo da parte dei regimi religiosi e profani. Quindi non c'è solo il tribunale dell'Inquisizione, ma ci sono anche i tribunali profani. In Francia, per esempio, nel corso del Seicento, si assiste all'instaurazione di quello che si chiama il regime assoluto. Un modello istituzionale, guardate, di grande successo. Cioè, la Francia di Cartesio e di padre Mersenne è quella di Luigi XIII, detto il giusto, forse con la G minuscola, al quale nel 1643 succede il figlio Luigi XIV. Lo conoscete tutti, anche una presenza cinematografica notevole, detto il Re Sole, che paradossalmente non è estraneo al libertinage. E queste sono tutte, vedete, i paradossi di questo periodo, che sono molto interessanti. Il quale afferma, Luigi XIV, senza alcun pudore, lo Stato sono io, l'io, vedete l'io. Entra in gioco l'io in questo caso. C'è anche l'io sotto forma di Stato. Qui. Lo Stato sono io, mentre gli scienziati devono stare molto attenti alle affermazioni che fanno. Perché mentre un'affermazione di questo genere, no, che a noi sembra blasfema, lo Stato sono io, viene considerata di gran moda in questo momento. La moda. Allora, riflettiamo seguendo la scia di Cartesio, guardate sul punto 2 del repertorio. Per noi oggi le affermazioni di Cartesio e degli scienziati seicenteschi sono acquisite, no? Affermare, per esempio, come fa Cartesio, siamo nella dinamica del Cartesio sperimentatore, scienziato, affermare come fa Cartesio che il corpo umano, la natura e tutto l'universo e anche i sogni e le passioni sono macchine, sono apparati meccanici delle quali dobbiamo scoprire il funzionamento, guardate, risulta essere un'asserzione molto pericolosa. Quindi Cartesio, in quanto sperimentatore del funzionamento di queste macchine, è sempre a rischio, insieme a tutti coloro che la pensano e che agiscono come lui, pensate a Galileo precedentemente, ma di poco. E Cartesio, portando avanti le ricerche che già da secoli altri scienziati hanno intrapreso, sa che il corpo degli animali e degli esseri umani è una macchina idraulica percorsa da tubi nei quali circolano costantemente dei fluidi. Questa è la definizione che dà. E questa, guardate, realistica affermazione va fatta con prudenza, perché detta in questi termini, come viene comunemente detta in questi termini, viene considerata come se fosse un insulto nei confronti di Dio creatore. Ora, i nervi, scrive Cartesio, sono come piccoli cordoni che provengono tutti dal cervello, lungo e dentro i quali, afferma Cartesio, soffia un vento leggerissimo che lui chiama lo spiritus. Ora, nelle vene e nelle arterie, scrive Cartesio, e si era già stabilito che una cosa sono le vene, altra cosa sono le arterie, circola il sangue che va in ebollizione, afferma Cartesio, quando entra nel cuore, che è l'organo caldo per eccellenza, così come lo chiama Aristotele, come lo definisce Aristotele, subendo questo processo di riscaldamento dovuto al cuore, che il sangue si dilata e circola. Ora, è bene sapere che in questo momento parlare di circolazione del sangue non è troppo prudente, ma Cartesio studia questo fenomeno ed è anche per merito suo, sebbene le sue ipotesi risultino ancora involute, se un certo William Harvey nel 1628 rende nota la teoria sulla circolazione del sangue e la teoria sul cuore come muscolo pulsatile, con tutto quello che comporta questo meccanismo. Per Cartesio, nella natura non ci sono né forze occulte, né segreti, né meccanismi divini, perché oramai l'epoca della tecnologia, come ha insegnato Francis Bacon da poco, è cominciata. E anche quando Cartesio è sollecitato a dire dove nella persona ci possa essere un punto di incontro tra l'anima e il corpo, questo è un problema che vedremo poi a maggio, questo nasce un dualismo molto interessante. Ebbene, quanto deve spiegare in che modo sia possibile che due sostanze così diverse come la materia e lo spirito possono avere dei rapporti fra loro, la risposta di Cartesio è di carattere fisiologico. L'anima, afferma Cartesio, si trova in una ghiandola piccolissima del cervello, la ghiandola pineale perché è fatta come una pigna, piccolissima, l'epifisi. Ora, le parti del cervello e del cuore, afferma Cartesio, avete visto come sono doppie. Come sono doppie le mani, i piedi, gli occhi, il naso, le orecchie, eccetera. Cercate i doppioni. Ebbene, la ghiandola pineale, così afferma Cartesio, mentre seziona cadaveri clandestinamente, da tempo sappiamo, ne abbiamo incontrati diversi che clandestinamente fanno queste operazioni, è l'unico componente, dice, della macchina umana senza doppio, perché il suo compito è quello di unificare. Ma naturalmente il ragionamento di Cartesio non risolve certo il problema dei rapporti tra l'anima e il corpo, ma non è questo a cui lui tende, cioè tra la materia e lo spirito. A maggio torneremo a riflettere su questo dualismo molto interessante, di cui Cartesio è consapevole di tutti i dualismi che crea, perché li vuole creare apposta e li lascia in eredità, dice, poi pensateci voi, continuate a riflettere voi, noi a un certo punto ci saremo più, continuate a pensarci voi, no? Però i problemi sono questi, lasciamo dei problemi da risolvere, matematica, no? E quindi, difatti, per ora, quando gli si fa notare che lui ha solo spostato il problema, Cartesio candidamente, con tutto il candore che ha l'ironia, risponde, risponde che Dio, che è la sua speciale carta di credito, ha voluto così. E con questa affermazione perentoria non intende dire che Dio ha concepito le ghiandole, ha creato le ghiandole come deposito dell'anima o dello spirito. Questa è un'affermazione puramente ipotetica, ma intende affermare che proprio in questo momento storico Dio vuole che abbia inizio l'epoca della fisiologia, non ve ne siete accorti, dice Cartesio. Dai, facciamo un passo in avanti, no, l'epoca della fisiologia, della tecnologia, della scienza, così come fin da principio, afferma Cartesio, Dio, a volte il grande matematico, ha voluto che cominciasse l'epoca della matematica. Cioè, nel momento in cui il pensiero creatore di Dio si mette in moto, afferma Cartesio, inizia la matematica, così come noi la conosciamo. Avete presente la Cabala? Sono numeri, dice Cartesio. Sono lettere e numeri. Abbiamo studiato, no? Questo. Insieme a Michelangelo, Giulio II, Pietro di Rami sul soffitto della Cappella Sistina. Perché è qualcosa di recente in questo momento, ha già 100 anni il soffitto della Cappella Sistina, però rispetto a noi per Cartesio è molto più recente. E vedete, e tutto ciò per volere di Dio ha avuto inizio, afferma Cartesio, per il bene dell'umanità. La storia della salvezza, pensa Cartesio, si muove nella direzione indicata dalla scienza. Perché? Ma perché la scienza non è scienza se non è a fin di bene. No, è questo. Su un binario, si muove su un binario, dice Cartesio, perché bisogna che lui si vada a complicare la vita, inevitabile, se no che gusto c'è. Se no l'esistenza che sapore ha, se lasciamo vivere e basta, su un binario formato da due elementi, dalla volontà di Dio e dal libero arbitrio di cui l'io usufruisce. Ora, guardate, incuriosirsi è bene, quindi utilizzando l'enciclopedia, tanto cartacea quanto telematica, andate a leggere che cosa si dice della epifisi, la ghiandola pineale, no? Guardate che salti fuori l'anima, non è facile per i non addetti ai lavori forse capire tutto ciò che viene detto in relazione a questo singolare oggetto anatomico, ma molte cose si capiscono. Tuttavia prenderete atto che nel corso della spiegazione viene nominato naturalmente anche Cartesio e verrete a sapere che tuttora il significato fisiologico dell'epifisi, la ghiandola pineale, non è completamente noto. E in questa atmosfera di incertezza e di mistero potrete anche sentire la risata compiaciuta di Cartesio, al quale piace rimanere al centro dell'attenzione quando si parla di questo oggetto anatomico non ancora ben definito nelle sue funzioni. Contiene davvero l'anima, dice Cartesio. Io ho fatto un'ipotesi, no? Ma ho fatto un'ipotesi puramente teoretica, ma chissà, no? È un'ipotesi la mia, però andate incuriositevi. Cartesio pensa, come abbiamo detto poco fa, che la storia della salvezza si muove nella direzione indicata dalla scienza e questo movimento avviene su un binario formato dalla volontà di Dio e da il libero arbitrio in possesso dell'io. Guardate, è un paradosso, e sapete che i paradossi piacciono a Cartesio. Come si concilia la volontà indiscutibile di Dio e il libero arbitrio, no? Qui va a infilare il naso nella scolastica medievale, perché poi c'è un rinnovamento della scolastica, Cartesio lo vedremo. E quindi se c'è una cosa che piace a René Descartes sono i paradossi. Guardate sul punto 3 del repertorio. I due cardini principali, quindi, del pensiero etico di Cartesio sono la volontà di Dio, vedete come la usa, e il libero arbitrio che assicura l'autonomia della persona, dell'individuo. Poi la persona è libera di scegliere. E Cartesio riflette sul fatto che il concetto dell'autonomia dell'io è teoreticamente in contrasto con il concetto della volontà di Dio, perché in caso di conflitto è sempre la volontà di Dio a prevalere, no? Imponendo la sua potenza, per cui gli uomini di potere, e qui Cartesio entra sul terreno della politica e lo fa con grande determinazione, attenzione, lui, padre Mersenne e tutto il movimento, la parte, diciamo, politica, intellettuale del movimento del libertinaggio. E questo è un punto molto importante che di solito quando si studia in Cartesio passa secondo piano con una riga ed è invece di grande attualità per la storia del pensiero umano odierno. Per cui gli uomini di potere credono, si illudono, afferma Cartesio, di poter agire come se la loro volontà si identificasse con quella di Dio. Ma la persona saggia, afferma Cartesio, sa, perché l'autonomia del proprio io glielo suggerisce, che la volontà di Dio sta sempre sopra ogni autorità umana e nessun potere umano, afferma Cartesio, può vantarsi di essere, di esistere per grazia di Dio e di comandare in nome di Dio. E questo ragionamento cartesiano corrisponde a un orientamento politico contrario all'egemonia che si sta imponendo dei regimi monarchici assoluti e si pone come un atto rivoluzionario. E Cartesio pensa che si debba demolire il presupposto su cui si basa la pretesa dei monarchi di esercitare il potere assoluto. No. Come oggi noi dovremmo demolire la pretesa di dire, di affermare che questa è una democrazia illiberale. Perché è un controsenso che va demolito. No, noi lo stiamo accettando per buono questo. Cartesio nega che la volontà di Dio possa passare direttamente attraverso la volontà del re sedicente monarca per volontà divina. Ma Cartesio sa anche che chi denuncia esplicitamente questo malaugurato impianto ideologico fa una brutta fine e quindi lui e tutti quelli che la pensano come lui ritiene di conseguenza sia un atteggiamento prudente quello di non contraddire pubblicamente, agendo con prudente ambiguità, l'idea nefasta che la volontà del re si identifica con i voleri di Dio. E in proposito c'è un episodio in cui Cartesio è costretto a essere prudente, ambiguo, ma non succube. Poi c'è la scrittura personale per lasciare dei dati che a noi sono comunque arrivati e ci mettono in guardia per l'oggi. Di che cosa si tratta? Cartesio vive prudentemente, come sapete, in Olanda, no? Perché lì non c'è il tribunale dell'Inquisizione, ma ogni tanto fa tacitamente una scappata a Parigi, sotto mentite spoglie, ospite di padre Mersenne. Ma il re, Luigi XIII, tramite i servizi segreti, ci sono anche quelli degli altri, c'è già tutto, viene a conoscenza della sua presenza in città nel corso di una di queste visite lampo e naturalmente vuole in qualche modo mettere in guardia Cartesio. Il re sa benissimo che Cartesio, sebbene sia un suddito piuttosto riottoso, per giunta sgradito all'Inquisizione, è uno studioso di valore, ma rispettato, e quindi per metterlo alla prova e per dimostrare la sua magnanimità di sovrano, lo invita a corte. Lo invita a corte, li manda a prendere e li porta a corte. Cartesio è molto preoccupato, ma deve accettare l'invito e insieme a padre Mersenne viene ricevuto nel castello di Fontainebleau. E immagino che abbiate visitato la cittadina turistica e climatica di Fontainebleau, che si trova a una cinquantina di chilometri da Parigi, situata a breve distanza dal corso della Senna, nel bel mezzo della famosa foresta omonima, la foresta di Fontainebleau, una località divenuta celebre soprattutto per il castello, no? Che è stato una delle più grandi dimore reali di Francia, un sito di grande interesse storico e artistico. Cartesio, accolto con fare magnanimo dal re, viene invitato a tenere un discorso e lui, con grande arguzia, dimostrando tutta la sua conoscenza delle tecniche pittoriche e decorative, tiene una conferenza apparentemente apologetica sulla lungimiranza dei re francesi, sulla preziosa raffinatezza formale che contraddistingue la famosa scuola di Fontainebleau. Che cos'è la scuola? È un grande laboratorio artistico nato con il contributo, dopo il 1527, in pieno Rinascimento, di un gruppo di esperti artisti italiani. Cioè, a Fontainebleau c'è l'Italia, c'è l'arte italiana. I maggiori rappresentanti del cosiddetto manierismo cinquecentesco: Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolò dell'Abate, Sebastiano Serlio, Jacopo Barozzi, il Barozzi, detto il Vignola, perché è nato in questa cittadina. Li avrete sentiti nominare quasi tutti. Che sono stati chiamati, perché è migliore in questo momento in circolazione, ad affrescare l'interno del castello realizzando dei capolavori. Poi Cartesio, oltre che di storia dell'arte, parla con prudente ambiguità anche di filosofia e di religione, concludendo il suo discorso con un'affermazione passata alla storia nell'ambito della prudenza ambigua, della prudente ambiguità, della quale il re Luigi XIII si compiace, pensando di aver ricevuto da un suddito riluttante come Cartesio un'approvazione per avere appena proclamato il suo potere assoluto. Che consiste, in cosa consiste il potere assoluto? Consiste nell'abolizione di tutti gli organi di controllo. Di controllo in questo caso sull'operato del sovrano, in campo legislativo, esecutivo, giudiziario, per cui la persona del re viene a identificarsi con lo Stato stesso. Guardate che è un po' una tendenza verso la quale stiamo andando oggi. Ora, dice Cartesio al termine del suo discorso di Fontainebleau, attenzione perché basta una parola per costruire un concetto, no? E questo concetto contiene, di solito, è un oggetto, un oggettino che dentro contiene un mondo. E io credo, dice Cartesio, nella stessa religione del mio re e della mia nutrice. Ma appena torna al suo posto, tra gli applausi dei membri della corte, parlando a bassissima voce all'orecchio di padre Mersenne, al quale noi dobbiamo la conoscenza di questo episodio, che lui descrive in una lettera del suo prezioso epistolario. Ecco un altro prezioso epistolario, quello tra Cartesio e padre Mersenne, una miniera di informazioni. Cartesio completa questo discorso per snaturarne l'intento celebrativo nei confronti del re e per chiarirne il risvolto filosofico, con il pensiero rivolto alla sua nutrice, già l'abbiamo già incontrata, quindi parla come se fosse morta, in realtà poi Cartesio morrà prima della sua nutrice e della sua balia, la famosa balia di Cartesio che entra nella storia del pensiero umano. Ho detto, dice Cartesio sottovoce a padre Mersenne che ce lo scrive, facendo uso della nostra prudente ambiguità, ecco la parola chiave, che io credo nella stessa religione del mio re e della mia nutrice, ma è evidente che i comportamenti del mio re dipendono più dalla sua digestione che dalla volontà di Dio, mentre i comportamenti della mia nutrice, vecchia contadina, dipendevano direttamente dalla bontà, dalla misericordia e dalla giustizia di Dio. Sul piano del ragionamento, il mio re deduce dalla sua imbecillità, mentre la mia nutrice intuiva la verità attraverso l'idea del bene che l'amore e la volontà di Dio avevano posto in lei. Ora, con la guida della Francia e navigando in rete, fate una visita a Fontainebleau per ammirare soprattutto gli affreschi dei manieristi cinquecenteschi che meritano di essere conosciuti. Poi Fontainebleau non è lontano. Cartesio proclama che per fare la volontà di Dio, allora, ci si deve basare sulla bontà, sulla misericordia, sulla giustizia e sulla sapienza, che sono attributi divini chiari e distinti, profusi da Dio nella sostanza pensante e quindi anche nell'io di ciascuna persona. E di conseguenza, se il re pretende senza giustificazione che i suoi voleri si identifichino con la volontà di Dio, senza però essere né buono, né misericordioso, né giusto, tantomeno sapiente, e dimostrando anche di ignorare le norme classiche del diritto, ignorando che non può esistere una sovranità assoluta, ecco dove vuole arrivare Cartesio, perché la sovranità, per entrare in esercizio, deve essere regolamentata, deve sempre sottostare a delle regole per essere una sovranità. Se no è una dittatura. No, la nostra Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo secondo le norme dettate dalla Costituzione, non perché il popolo si detta così, in modo insensato, spesso a volte. Quindi la sovranità assoluta, dice, sovranità assoluta, la sovranità esiste ed è un concetto fondamentale perché è gestita da regole, regole che fanno riferimento a quelli che sono i valori etici e noi sappiamo quali sono. Ebbene, se il re soffre di imbecillità, dice Cartesio, a causa della sua reale o presunta ignoranza, no, e anche di quelli che attorno, che gli dicono sì, puoi fare l'assoluto, l'assoluto. Cioè è lecito, ferma Cartesio, che venga spodestato, perché l'imbecillità e l'ignoranza sono due malattie, quindi insistono questi su questo concetto, dalle quali chi ha la pretesa di governare deve guarire, e il farmaco utile per percorrere la via della guarigione dall'imbecillità e dall'ignoranza è lo studio, perché lo studio è cura. Ora, durante il viaggio in carrozza per tornare a Parigi, dopo la visita a corte, padre Mersenne, come scrive nella lettera del suo epistolario con la quale ci fa conoscere questo episodio, invita Cartesio, che è già pronto il giorno dopo a tornare in Olanda, dice: beh, io comunque me ne torno domani subito in Olanda, prendo il primo treno al mattino e perché non si sa mai, no? Ho detto poco, ma forse ho detto troppo, appena interpretano il mio pensiero. Padre Mersenne dice: vabbè, vai, però devi mettere bene in chiaro che la figura di Dio che tu evochi, che Cartesio evoca nel suo sistema filosofico, deve essere allora svincolata da ogni apparato di potere che, senza alcun ritegno, osa strumentalizzare in modo pretestuoso la volontà di Dio a suo vantaggio. Allora noi abbiamo bisogno, come al solito, di fare un'esegesi, perché tu devi dire qual è questo Dio a cui fai riferimento, perché se no veniamo attaccati e, siccome io sono un teologo ortodosso, allora tendiamo di mettere in chiaro, no, in modo che se qualcuno me lo chiede posso dire sì, va bene, Cartesio è così, è stravagante, no? Però è il riferimento che fa lo scrivere, infatti in tutte le opere di Cartesio c'è una digressione su questo tema che di solito sfugge perché non sembra importante, invece è di grande importanza. Padre Merced ricorda a Cartesio che anche lui, per sostenere il suo sistema filosofico, si serve in chiave teoretica dell'idea dell'esistenza di Dio. Va bene, te ne servi, no? E allora bisogna chiarire la questione. Cioè, te la devi chiarire sul piano teologico, la questione. Perché se no noi veniamo attaccati e invece dobbiamo controbattere, no? Con gli strumenti dell'esegesi. Padre Mersenne è la punta di diamante dell'esegesi moderna. Quindi ti sei servito, Cartesio si serve in chiave teoretica dell'idea dell'esistenza di Dio. Quindi Padre Mersenne ti ricorda che tu hai utilizzato, dice, due attributi divini, la perfezione, la complete teleios, e lo spieghi, è quella dei greci, e la veracità, cioè l'oggettiva attendibilità. L'hai utilizzata per giustificare la presenza delle idee innate, chiare, distinte, nella mente della persona. Va bene. E Cartesio segue fedelmente l'invito di Padre Mersenne e si avvale anche naturalmente della sua consulenza in proposito, perché è lui che gli fa il progettino. Guardate sul punto 4 del repertorio. Padre Mersenne invita Cartesio a inserire nei testi delle sue opere una serie di considerazioni, digressioni teologiche, chiamiamole esegetiche, di natura esegetica, in modo da chiarire il carattere del Dio di cui sta proclamando l'esistenza, no? A quale idea di Dio fa riferimento? E che Cartesio chiama a garanzia, per dare certezza, veracità al suo sistema filosofico. E Padre Mersenne consiglia a Cartesio di far propria la figura del Dio dei profeti, e in particolare di quella che emerge nel testo del libro di Isaia. Cartesio segue il suggerimento di Padre Mersenne e si avvale della sua competenza in materia, e di conseguenza nei testi delle sue opere Cartesio puntualizza che il Dio del quale annuncia e dimostra teoreticamente l'esistenza a priori è il Dio di cui Gesù Cristo si ritiene figlio, come si legge nella letteratura dei Vangeli, perché il riferimento ad Isaia gli scrivani della letteratura dei Vangeli lo fanno sempre, no? E una divinità che ha le stesse caratteristiche del Dio dei profeti, El Nebihim. Nebi è il profeta, in ebraico Nebihim sono i profeti, El è l'attributo che indica la divinità, El corrisponde ad Allah in arabo. Un Dio che per sua natura non gradisce i culti religiosi, compiuti in modo superstizioso, in modo ipocrita, allo scopo di ingraziarsene il favore, ma questo Dio predilige la bontà del cuore delle persone, cioè la disponibilità alla solidarietà e alla misericordia che la persona ha verso le altre persone. Cioè il Dio dei profeti è una divinità che non vuole essere strumentalizzata dagli apparati di potere, infatti se ne va nel deserto, e le sue scelte sono sempre alternative nei confronti delle strutture amministrative che producono una burocrazia fine a se stessa, che perde la prerogativa di essere a servizio delle persone. Cioè, il Dio è il Dio burocrate delle corti, no? Cioè, il Dio dei profeti viene definito dagli scrivani che ne hanno descritto il carattere, una eccellenza antagonista. Guardate, la figura che appare anche nel mondo creato di Franco Ferrucci, che abbiamo letto la scorsa settimana, no? Un'eccellenza antagonista. E il libro di Isaia è uno dei capisaldi di una teologia che è stata definita alternativa all'ordine costituito. Con la letteratura dei profeti, con il Midrash Nevi'im, Midrash è il testo sapienziale poetico, abbiamo avuto a che fare di recente, no? Quando durante il viaggio di 2 anni fa, abbiamo avuto a che fare molte volte, ma 2 anni fa, con l'inizio della primavera dell'anno 2017, siamo entrati nella Cappella Sistina, ricordate? Per osservare il soffitto di questo edificio, sul quale Michelangelo, seguendo le direttive di Papa Giulio II e i consigli del bibliotecario vaticano Fedra Inghirami, ha affrescato anche 7 figure di profeti, no? Zaccaria, Gioele, Isaia, Ezechiele, Daniele, Geremia e Giona, per indirizzare l'osservatrice e l'osservatore alla lettura dei libri omonimi. Difatti ai nomi dei profeti corrisponde il titolo di un libro, no? E il soffitto della Cappella Sistina, come abbiamo imparato 2 anni fa, raffigura prima di tutto una biblioteca. E quasi tutte le figure rappresentate hanno in mano un libro. E se volete potete leggere o rileggere i repertori, no, di questo percorso, dalla primavera in avanti. No? Intanto, nell'immediato, seguendo l'indicazione di Padre Mersenne, come fa Cartesio, potete utilizzare il volume della Bibbia che tutte e tutti voi avete nella vostra biblioteca domestica per andare a leggere intanto l'elenco, ma lo leggeremo anche ora, ma per raddoppiare la sostanza dell'esercizio, l'elenco dei libri dei profeti, il canone, l'indice dell'Antico Primo Testamento confezionato dal Concilio di Nicea del 325, presenta i libri dei cosiddetti profeti maggiori secondo questo ordine: Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Al primo posto del canone è stato collocato proprio il libro di Isaia. E dovreste ricordarvi anche perché, è passato un po' di tempo da quando ne abbiamo parlato, non perché sia il più antico è il libro di Amos, ma il libro di Isaia è collocato al primo posto per il suo carattere cristologico, cosiddetto carattere cristologico. Il testo sembra prefigurare in alcune sue parti i principali eventi della vita di Gesù Cristo. È chiaro che gli scrivani della letteratura dei Vangeli si sono ispirati a questo testo per costruire, per dare corpo all'icona di Gesù, specialmente in quella parte che si chiama la parte del servo di Yahweh, no? Quindi, il libro di Isaia, certo, gli esegeti moderni, da Lorenzo Valle in avanti, mettono in evidenza questi fatti, no? Perché lavorano di filologia sulla costruzione dei testi. Ora, Il libro di Isaia è un'opera straordinaria, composita ed è formata da 66 capitoli divisi in tre parti. C'è un proto Isaia, quello più antico, un deuteros di seconda lettura, Isaia, e un trito Isaia, trito, attenzione, allora, ci viene subito in mente la mezzaluna qui, per fare un buon subito. Tritos in greco vuol dire riassuntivo, cioè che riassume i concetti con una nuova epoca, c'è una nuova interpretazione di idee, un'altra epoca, perché passa del tempo, cioè, scritte in tre momenti diversi, dal VI al III secolo avanti Cristo, quindi voi capite che passano tre secoli. E ancora una volta dobbiamo ricordare che abbiamo trattato questo argomento in modo specifico durante il viaggio dell'anno 2007-2008, quando abbiamo attraversato l'impervio territorio della sapienza poetica berittica, no? Dell'antico Teberit, del patto, l'alleanza, studiando quel complesso fenomeno che ha portato alla stesura dei libri della Bibbia, da parte di qualificate e autorevoli scuole di scrittura, no? Perché noi pensiamo che la bacchetta magica si forma, abbiamo studiato questo fenomeno straordinario che dovrebbe essere studiato a scuola con grande impegno, perché se no non si capisce quasi nulla di quello che siamo. Ora, i nomi dei profeti, appunto, attenzione, corrispondono, non sono nomi, cioè sono dei veri e propri slogan, no? Sono concetti, corrispondono alla sintesi dei programmi teologici, dottrinali e politici che le scuole di scrittura hanno concepito con l'obiettivo di poterli realizzare, questi obiettivi. Guardate, Isaia significa il Signore salva, attenzione, il Signore salva è perché abbiamo fatto la sintesi, Isaia significa il Signore invita a prendere l'iniziativa per costruire la salvezza, operando per la salvaguardia di valori che si potrebbero perdere per sempre. E voi direte, tutto sta in quel formidabile ebraico, no? Che in ogni consonante ci mette una radice che ci porta a tradurre questo nome che è un vero e proprio programma, no? Eh sì, bisogna studiare un po' queste cose, se no perdiamo molto del godimento della cultura, mettiamola proprio sul piano del piacere filologico del stare delle cose, no? Tra l'altro, attenzione, perché il programma è un programma di grande attualità, il Signore invita a prendere l'iniziativa per costruire la salvezza, operando per la salvaguardia di valori che si potrebbero perdere per sempre. Dovremmo gridare Isaia non serve a niente fare delle manifestazioni, bisogna radunarsi e studiare e poi manifestare con grande decisione le proprie convinzioni. E questo concetto, guardate, fa da filo conduttore in tutto il testo, in tutti i tre testi del libro di Isaia, cioè come prendere l'iniziativa e quali sono i valori. Ora, nel testo del Vangelo secondo Matteo e in quello secondo Luca, che è stato completato poi a Roma dalla scuola ellenistica Clementina, un'altra scuola di scrittura, diretta da Papa Clemente Romano, il primo Papa storico, la storia della Chiesa comincia con una scuola di scrittura. E voi direte, grande organizzazione, poi eterogenea, proprio perché comincia di lì il percorso. Cioè all'inizio del secondo secolo. Bene, in questi testi dei Vangeli si mette in evidenza che Nel libro di Isaia c'è il programma che Gesù di Nazareth è venuto a realizzare. Quello che sta per primo. Cartesio, dopo aver letto con attenzione il libro di Isaia, Signore salva, ritiene che la volontà di Dio sia quella di salvare l'umanità non attraverso l'arroganza dei monarchi che dichiarano la loro sovranità assoluta in nome di Dio per imporre il loro nefasto potere, ma afferma che la salvaguardia del creato e del genere umano si realizza attraverso lo studio, con la ricerca e tramite l'attivazione di processi di conoscenza messi in atto dagli scienziati, che si presentano come moderni collaboratori di Dio, Nevi'im, come moderni profeti dediti a indicare la via che porta al bene comune dell'umanità. Questa è la scienza, se no scienza non è. Ora, utilizzando il volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica, leggete i capitoli 9, 10 e 11 del libro di Isaia. Guardate, non c'è di meglio per destabilizzare i poteri che si credono assoluti che riflettere sulle allegorie contenute in questi testi, dai quali poi possono venire fuori strumenti in chiave politica da mettere in atto. Noi adesso leggiamo un frammento che è dal capitolo 29 del libro di Isaia per dare evidenza anche a ciò che abbiamo detto. Il Signore ha detto: questo popolo si avvicina a me per onorarmi, mi onora però soltanto con la bocca, mentre con il cuore è lontano da me. Tutto il suo culto è senza significato, perché consiste solo in rituali religiosi. Attenzione, perché questa affermazione è dirompente. Perciò continuerò a sorprendere questo popolo in modo del tutto incomprensibile. Così la presunta sapienza dei suoi sapienti sarà messa in difficoltà e la loro supposta intelligenza non servirà a niente. Guai a quelli che cercano di nascondere al Signore i loro progetti, tramano nell'ombra, pensano di non essere visti e dicono: nessuno sa quel che noi facciamo. Essi capovolgono i compiti, confondono il vasaio con l'argilla. Fantastica questa metafora. Può forse il vaso dire al vasaio: non m'hai fatto tu? O ancora: tu non capisci niente. Fra poco la foresta del Libano diventerà un giardino e il giardino si chiamerà in una foresta. Quel giorno i sordi sentiranno leggere le parole di un libro e i ciechi che prima erano nelle tenebre apriranno i loro occhi e vedranno. Gli umili e i poveri si rallegreranno e gioiranno ancora una volta per quel che farà il Signore, e sarà la fine per gli oppressori e per i calunniatori. È abbastanza, meglio non leggere queste cose. Ora, risulta evidente, secondo Cartesio e padre Mersenne, che i re, quando si autoproclamano monarchi assoluti per grazia di Dio, confondono il vasaio con l'argilla. E perché Dio, il Dio dei profeti, il Dio di Gesù Cristo, il Nevi'im, non fornisce loro alcuna copertura, alcun paravento, alcuna protezione. E una corretta lettura della Sacra Scrittura non legittima il potere assoluto dei monarchi da parte della divinità. Ma in questo momento un'affermazione del genere mette a repentaglio l'incolumità di chi la fa, naturalmente, perché si capisce che è pericolosa. Perciò non si può ignorare, come spesso succede quando lo si studia, la valenza politica che ha l'aspetto esegetico del pensiero cartesiano. Una valenza, quando l'esegesi costruisce un percorso politico, una valenza che si manifesta pienamente nella seconda metà del secolo successivo, il Settecento, il secolo delle rivoluzioni. E per il momento, nella prima metà del Seicento, l'epoca in cui noi ci troviamo, questa valenza rimane latente nell'ambito di un contesto che è stato definito la tendenza all'ambivalenza del pensiero di Cartesio. Attenzione, perché questo è un altro tema sul quale dobbiamo riflettere. Di che cosa stiamo parlando? Come si manifesta questa cosiddetta ambivalenza del pensiero di Cartesio? Stiamo parlando, così è stata definita la delicata questione, di ciò che ruota attorno a Cartesio. Il pensiero cartesiano è diventato, metaforicamente parlando, come se fosse un pianeta di un moderno universo intellettuale attorno al quale ruotano numerosi satelliti diversi tra loro. Che cosa si muove intorno al pensiero di Cartesio? Guardate, si può dire, come affermano le studiose e gli studiosi, che il secolo della scienza, il Seicento, gravita intorno alle idee di Cartesio, tanto per confermarle quanto per superarle, anche se Cartesio non ha avuto dei veri e propri discepoli. Infatti i satelliti ruotano attorno ad un pianeta tenendo sempre le debite distanze. Ma è successo che la Francia del Seicento ha riconosciuto in Cartesio, in René Descartes, il suo filosofo. E di fronte a questa affermazione noi non possiamo non essere sorpresi. Ci viene da dire, come può affermarsi il pensiero di Cartesio nella Francia del Re Sole, no? Dell'instaurazione della monarchia assoluta, del rigido controllo ecclesiastico sul modo di pensare? Dobbiamo, come direbbe Montaigne, cavalcare il paradosso. E guardate sul punto 5 del repertorio. Come può Cartesio essere considerato il filosofo per eccellenza della Francia se, come abbiamo appena studiato, espone un pensiero esegetico alternativo al potere assoluto, proclamando che la divinità di cui dimostra l'esistenza ha il carattere antagonista del Dio dei profeti? E se per prudenza deve vivere in Olanda, per non avere a che fare con i tribunali dell'Inquisizione, dato che le sue opere sono state messe all'indice? Ora, la risposta dipende da quella che è stata chiamata la tendenza, l'ambivalenza del pensiero di Cartesio. Che cosa significa? Beh, in primo luogo, e lo sappiamo, Cartesio, come padre Mersenne, quando si esprime sul piano religioso, politico e morale, con prudente ambiguità, parla adoperando sempre due tipi diversi di linguaggio. Utilizza un certo tipo di eloquio quando illustra ufficialmente, come fa a corte, ad esempio, di fronte al re, i principi della tradizione, ai quali fa finta di dare molta importanza, mentre parla sottovoce all'orecchio delle persone di cui si fida quando critica le regole arcaiche con cui vengono governati gli stati, o quando demolisce la mentalità retriva della maggioranza degli ecclesiastici, o quando denigra gli accademici pedanti che comandano nelle università. Cartesio, nel momento in cui comincia a manifestarsi una crisi profonda della metafisica, dovuta al fatto che sta entrando in crisi, guardate, l'idea stessa dell'esistenza di Dio, una crisi generata da un sempre più diffuso senso di inquietudine in tutti i settori della società, sulla scia dell'umanesimo scettico del tardo Rinascimento, divulgato soprattutto dai saggi di Montaigne, come ben sappiamo. E quindi sta entrando in crisi l'idea che garantisce solidità tanto al potere ecclesiastico quanto al potere monarchico, e sta entrando in crisi un'idea che nella precedente epoca medievale non poteva neppure in modo allusivo essere messa in discussione. Ebbene, Cartesio, in alternativa a quella tradizionale, che presenta troppi aspetti antiquati, offre una nuova metafisica che si lega allo spirito scientifico, in modo che sia la moderna scienza nascente e non più la scolastica medievale ormai datata a dare una risposta razionale all'esistenza di Dio. Cioè Cartesio, con un tono comunicativo simile a quello con cui i teologi proclamano i principi della tradizione, fa filtrare l'idea madre del suo sistema, che la ricerca scientifica è avvalorata dalla presenza di Dio a priori, e riesce, ancorato a questo presupposto, a presentarsi anche come un filosofo funzionale agli apparati di potere, ecclesiastici e monarchici. Quindi Cartesio riesce ad apparire come il filosofo che opera per contrastare la perdita di credibilità che comincia ad avere in certi settori della società il concetto dell'autorità divina. Cartesio riesce molto abilmente, con il suo linguaggio ben impostato secondo i canoni della tradizione classica, a proporre la sua metafisica come argine contro quella che i poteri costituiti considerano una minaccia. Ma, attenzione, i poteri costituiti non si avvedono che la vera minaccia si nasconde proprio nel pensiero stesso di Cartesio. Ed ecco in che cosa consiste ironicamente l'ambivalenza cartesiana. Perché il dubbio metodico di Cartesio, la metafisica razionalista di Cartesio, il Dio antagonista di Cartesio, i temi cartesiani che abbiamo studiato in queste settimane, sono solo apparentemente funzionali al potere ecclesiastico, accademico, monarchico, in quanto si dimostrano maggiormente a servizio di un moderno sistema di pensiero che sta lievitando sotto traccia. Di conseguenza, se da un lato il pensiero metafisico di Cartesio sembra essere garante dell'antica tradizione, dall'altro l'applicazione del suo metodo porta a minare le basi della tradizione stessa. Cartesio pubblicamente si presenta con prudente ambiguità come un ligio continuatore della tradizione, ma in realtà i temi della sua filosofia fanno germogliare un esprit libertin, uno spirito libertino. E mentre i tradizionalisti, che si sentono rassicurati dalla proclamazione dell'esistenza di Dio a priori, pensano di potersi connettere alla sua metafisica, sotto traccia il sistema cartesiano fa lievitare il movimento del libertinage, che mette in discussione tutti i principi e mina tutti i fondamenti della cultura tradizionale. E questo è quello che succede. Ecco l'ambiguità cartesiana, che è un aspetto molto interessante, affascinante della storia del pensiero. Ma chi sono i libertini? E a che cosa corrisponde questo termine che, per l'alone di ambiguità che porta con sé, risulta avere molteplici significati? E ci fa pensare anche a certi celebri personaggi letterari. Vedete, nella storia della letteratura, del teatro, del melodramma, ci sono tanti personaggi che corrispondono alla categoria delle libertine e dei libertini, no? Quale figura corrispondente alla categoria delle libertine e dei libertini preferite ricordare mettendola in relazione con l'opera letteraria che lo vede questa figura protagonista? Non pensate solo ai due classici, Giovanni Tenorio e Giacomo Casanova, certo, ebbene, quelli spiccano particolarmente, però c'è tutta una gamma, tutto un ventaglio di personaggi, maschi e femmine. Scrivete quattro righe in proposito. Originariamente, soprattutto nella Francia del Seicento, la parola libertino viene usata per etichettare un singolo individuo che rigetta le credenze religiose, ma poi diventa il termine che designa l'appartenenza di una persona a un movimento d'opinione, il movimento del libertinage, che si presenta come un fenomeno culturale e di costume molto eterogeneo, come un fenomeno complesso un insieme di correnti di pensiero, ricco di contraddizioni, sul quale bisogna cercare, per quanto è possibile, di fare chiarezza, per poi mettere in evidenza ciò che sul piano della sapienza poetica e filosofica dobbiamo cogliere, in modo da capire quale direzione dalla prima metà del Seicento sta prendendo la storia del pensiero umano in età moderna. Guardate sul punto 6 del repertorio. Inizialmente il fenomeno del libertinage si identifica con una serie di atteggiamenti tenuti da persone appartenenti ad una elitaria minoranza che ambiscono a sentirsi indipendenti dalle regole del pensiero dominante. Però guardate, questa aspirazione contiene, ancora una volta, una contraddizione. Non c'è un periodo contraddittorio come il Seicento. In essa si manifesta un paradosso, perché le prime manifestazioni di una simile tendenza, per nulla clandestine, e tenute in forma gioconda, si hanno intorno al 1620 tra i nobili alla corte del re di Francia, cioè quindi nella cerchia di coloro che professano il pensiero dominante, dal quale pretenderebbero, vedete, ed è opportuno usare il condizionale, in modo eccentrico, ed ecco il paradosso, di rendersi indipendenti, no? Quindi, le prime manifestazioni di libertinaggio che si colgono in seno all'aristocrazia, diventano ben presto una moda. Attenzione, perché prima di tutto il libertinaggio è una moda che coinvolge anche l'alta borghesia, che subito va a criticare, va a scimmiottare l'aristocrazia in ascesa. Ora, i tratti caratteristici più trasgressivi della moda libertina sono la teorizzazione dell'ateismo e la sregolatezza morale, cioè due atteggiamenti assunti non per dar vita a una mentalità alternativa al sistema, guardate, ma concepiti in funzione dello stile cosiddetto del divertimento. No, si predica che Dio non c'è per divertirsi perché gli altri si scandalizzano. Si fanno cose, no, immorali per divertirsi del fatto che altri si scandalizzino. Questo avviene in quella aristocrazia che viaggia all'interno della corte. Cioè, per gli aristocratici libertini è un divertimento quello di contraddire l'esistenza di Dio e quello di violare le regole morali conformiste della società aristocratica, facendo però, attenzione, sfoggio della più grande ipocrisia, perché la moda libertina prevede che venga mantenuto intatto l'assetto conformista e retrivo della società. Contrariamente, se non esistesse una società conservatrice da burlare, cioè come si potrebbe trarre divertimento dai suoi molti tipici aspetti caricaturali? Cioè, bisogna che tutto rimanga com'è, no? Per potersi divertire in quella società, no? Bigotta. Inevitabilmente non si può non pensare alla straordinaria figura letteraria di Giovanni Tenore, Don Giovanni, protagonista di un catalogo enorme di opere. Guardate, attenzione, perché Don Giovanni entra in scena a Barcellona nel 1630. Don Giovanni è contemporaneo di Cartesio, di Francis Bacon, di Montaigne, di Padre Verselli. Nella commedia entra in gioco Don Giovanni nella commedia in versi intitolata Il burlador de Siviglia. Burlatore di Siviglia o convitato di pietra, attribuita a uno scrittore che si chiama Tirso de Molina. Beh, andate a mettere il naso in questa questione, no? Qui ci sarebbe da aprire una parentesi ampia, ma potete farlo voi, no? Per capire un po', visto e considerato che ogni tanto Don Giovanni ci, per fortuna ci tocca, no? O nel melodramma, o nel teatro, o nelle varie versioni che ne sono state date, centinaia, no? E anche Schnitzler avete presente. Ora, naturalmente. A questo proposito, per assurdo, in Francia il più libertino di tutti risulta essere il re. Pensate a Luigi XIV, il re Sol, quale ufficialmente è il garante della conservazione della tradizione, ma poi per gioco, utilizzando in modo arbitrario, perfidamente creativo, si dice, il suo potere, si diverte a praticare la trasgressione, no? Violando le stesse regole su cui si basa il suo autoritarismo. Il massimo del divertimento per il re è quando da libertino usa la trasgressione per dare la caccia ai libertini che trasgrediscono, no? Quindi vedete, i paradossi in questo momento sono tanti, dobbiamo saperli cogliere, se no vediamo soltanto delle immagini olografiche molto spesso che ci vengono propinate con delle meraviglie, soprattutto quelle televisive, solite. Ma questo genere di libertinaggio, chiamato la moda libertina, che si sviluppa nell'ambito dell'aristocrazia, fa parte più che altro della storia del costume, mentre il tipo di libertinaggio che acquista un'autentica dignità culturale ha un altro carattere ed è stato denominato il movimento intellettuale libertino. Questo movimento, quindi attenzione, perché sono cose diverse, c'è la moda libertina e c'è il movimento intellettuale del libertinaggio. Questo movimento, suddiviso in molte correnti, guardate, difficile persino seguirle tutte, nascono e muoiono e si fondono, nasce e si sviluppa per iniziativa di un certo numero di intellettuali che si sono formati intorno a Cartesio, studiando in particolare le opere di Cartesio, per cui cominciano a catalogare una serie di concetti che gradualmente vanno a costituire la base di un nuovo pensiero filosofico. Guardate, un pensiero per il momento ancora confuso, ma che si strutturerà e produrrà molti frutti nel secolo successivo, il 1700, come vedremo nei viaggi dei prossimi anni. Ma noi di qui dobbiamo passare per capire quello che poi succede nel 1700. Non possiamo in un balzo solo andare nell'età dei lumi, perché l'età dei lumi c'ha un secolo di incubazione prima di arrivare lì. E questo, in questo secolo noi dobbiamo camminare, se no non capiamo come le cose avvengono. E quali sono i punti salienti che caratterizzano il pensiero ancora disorganico, disordinato, a volte confuso, del movimento intellettuale libertino? Beh, gli appartenenti alla prima corrente di questo movimento si dichiarano genericamente, poi in questa corrente ci sono un sacco di sottocorrenti, materialisti. Guardate, un termine che ha una tradizione antica alle spalle, notevole, materialismo, e che avrà una tradizione poi, no, successivamente. Nel senso che intendono materializzare anche Dio, affermando che se esiste una divinità, questa non può che identificarsi con la natura. Cioè essere un demiurgo ordinatore, come quello del Timeo di Platone, o immedesimarsi con la ragione, essere un pensiero che si manifesta nella mente umana, res cogitans. E per studiare il rapporto tra Dio e la natura e il rapporto tra l'idea di Dio e la mente umana, gli intellettuali libertini di questa corrente, detta materialista o naturalista, mettono al centro della loro attenzione il pensiero dei maestri della generazione precedente. Vedete che prima o poi ritornano. Dell'età del tardo rinascimento, mantenendolo questo pensiero vivo nonostante i divieti e le condanne dell'Inquisizione. Anzi, proprio perché ci sono i divieti e ricordate, il libertinaggio interviene e dice: ma mo questo me lo voglio studiare. Ora, in prima istanza, I libertini della corrente materialista o naturalista sono influenzati dal contenuto delle opere di Bernardino Telesio, del quale che conoscete, del quale abbiamo studiato il pensiero nel viaggio dello scorso anno, che è il fondatore della filosofia naturalista. E riflettono sul fatto che la natura, secondo Telesio, funziona iusta propria principia, secondo leggi che le sono proprie, perché Dio l'ha creata dotata di libero arbitrio e quindi i fenomeni naturali possono essere colti con la ragione, nonostante i suoi limiti. Poi i libertini della corrente materialista o naturalista sono influenzati dal contenuto delle opere di Giordano Bruno, del quale abbiamo studiato il pensiero nel viaggio dello scorso anno. Meno male che le opere di Bruno dovevano bruciare con lui sul rogo, sì, simbolicamente sono state bruciate anche quelle, ma hanno circolato, le copie erano ormai talmente numerose e tutti le tenevano di conto, per cui è chiaro che erano in circolazione. Magari andavano interpretate in senso moderno, e qualcuno ci pensa, con prudente ambiguità. Giordano Bruno, che mette in relazione la mente di Dio con la natura, riflettono sul fatto che Dio, afferma Bruno, oltre a essere un'entità imperscrutabile, cioè una mens super omnia, la mente che trascende tutte le cose, è anche, come sapete, una mens insita omnibus, cioè la mente che sta dentro a tutte le cose. E di conseguenza, afferma Bruno, l'ombra di Dio si riflette nella natura, no? C'è il marchio di Dio nella natura, la firma di Dio, l'ombra di Dio. Bruno è un poeta, devo usare naturalmente. Questo riverbero può essere colto, nonostante i suoi limiti, con la ragione. Inoltre, i libertini della corrente materialista e naturalista sono influenzati dal contenuto delle opere di Fratto Baso Campanella, del quale abbiamo studiato il pensiero nel viaggio dello scorso anno, e riflettono sul fatto che la religione, religio indita, come la chiama Campanella, è un sentimento innato per cui tutte le persone, amando se stesse, pensano di amare Dio, e quindi la ragione, afferma Campanella, ci suggerisce, con tutti i suoi limiti, che c'è una religione universale, e la diversificazione, spesso conflittuale, tra le religioni non ha ragione di essere. Campanella insegna a Parigi, dopo che è stato scarcerato a Napoli, vi ricordate, e riesce a fuggire a Parigi, dal 1634 fino alla morte nel 1639, e influenza molto il movimento. Il pensiero della corrente materialista o naturalista del movimento intellettuale libertino è poco sistematico, ma fa emergere un dato significativo, vedete, sta crescendo la fiducia nella ragione umana e aumenta la consapevolezza che, attenzione, i limiti della ragione, la ragione va sempre illuminata dall'intelletto, vanno studiati. Cioè la scienza li deve studiare per capire come funziona, perché deve ragionare bene, perché se non ragiona bene arriva l'astuzia della ragione e allora sono guai. E Campanella, appunto, Campanella si è fatto 27 anni di galera perché dice: ma non c'è mica più bisogno delle religioni, la religione è un fatto naturale, tutti, Dio è uno solo per tutti, che c'è bisogno ancora del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'islam? No, c'è una religione universale, siamo tutti, quindi, no, e quindi e per quello viene condannato. Oggi il Papa attuale, in prima istanza, dice queste cose, è stato in Marocco, in prima istanza ha detto queste cose. Siamo tutti, no? E quindi è chiaro che Campanella forse aveva ragione, no? Nel mettere in campo una riflessione di questo tipo. Abbiamo citato tre importanti personaggi che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno e sappiamo che il loro pensiero è stato condannato dall'Inquisizione, che le loro opere sono all'indice e che soprattutto Bruno e Campanella hanno pagato duramente, l'uno con rogo, l'altro con 27 anni di galera, la scelta di voler sostenere caparbiamente le loro tesi. E a questo punto dobbiamo fare una digressione che serve come esempio per capire come avviene in questo momento il travaso delle idee, e di questa digressione protagonista ancora una volta padre Maremma Mersenne, il quale ufficialmente si presenta come un acerrimo avversario del libertinage, tanto come moda quanto come corrente culturale. Tuttavia, in realtà, utilizzando la sua prudente ambiguità, padre Mersenne è un punto di riferimento fondamentale per il movimento intellettuale libertino. Padre Mersenne si rende conto che il pensiero del movimento che nasce intorno a Cartesio è disorganico, disordinato, a volte confuso, bisogna mettere ordine, pensa, e di conseguenza opera perché chi ne fa parte possa far crescere sul piano filosofico le proprie competenze, soprattutto intorno a temi particolarmente difficili da comprendere e da elaborare in prospettiva. Padre Mersenne è anche, come lui ama definirsi, uno scrittore di cose filosofiche. Io non sono un filosofo, sono uno scrittore di cose filosofiche, ma più che altro è un pedagogista, oggi diciamo, dobbiamo affermare. Cioè un autore che scrive per educare e compone e fa pubblicare anche un'opera ponderosa sul pensiero di Giordano Bruno, personaggio amato dai libertini, che lui presenta con il solito metodo, come un trattato contro le idee di Giordano Bruno. E questa affermazione campeggia su Giordano Bruno sottotitolo contro le idee, e viene ribadita nella prefazione. Giordano Bruno è salito al rogo, ricordate, a Roma, 17 febbraio 1600, dopo essere stato condannato, il processo è durato 7 anni come eretico impenitente, e le sue opere sono state messe al bando, condannate al rogo anch'esse, e l'Inquisizione considera reato grave il conservarle, il leggerle, colpa gravissima il divulgarle. Ma padre Mersenne, che conosce e apprezza il valore del filosofo nolano, le opere di Bruno le possiede tutte, le legge, le studia in modo da poterle, così lui afferma, criticare puntigliosamente. Difatti, padre Mersenne non condivide tutte le idee di Bruno, per esempio rifiuta le sue tesi sul panteismo magico, no? Ma dice roba vecchia quella lì, no? Quella roba del primo rinascimento, no? La questione della magia, no? Va bene, Bruno, però no, non è condivisibile. Ma ritiene molto importanti le sue riflessioni sul tema del rapporto tra Dio e la natura. E padre Mersenne, con questo metodo ben collaudato, no, della critica sistematica, prendendo spunto dal Dionigi Areopagita, no, per conservare le idee del neoplatonismo, no, sì, in quell'opera si costruisce un'opera in cui si fa diventare il cristianesimo, no, una corrente neoplatonica, no, un'operazione Proclo di Costantinopoli, che abbiamo studiato a suo tempo. Mersenne conosce bene come si fa e divulga le opere di Bruno in questo modo, per mantenere vivo il dibattito sulle importanti questioni da lui trattate. Cosa vuole mantenere vivo padre Mersenne? Vuole mantenere vivo il fatto che il sistema copernicano è quello reale, il fatto che i mondi sono infiniti, il fatto che ogni punto contiene l'universo intero. Attenzione che questo concetto va insegnato ai ragazzi che oggi vanno sulle piazze a dire che il pianeta, bisogna che questi ragazzi forgino il loro pensiero in modo forte, con le idee della storia del pensiero umano, che si facciano sapienti, che si facciano saggi, no? Perché poi non basta manifestare, perché le cose si esauriscono. In ogni punto c'è l'universo intero e intorno c'è un concetto quindi fondamentale da divulgare. E poi il fatto che vada coltivato l'eroico furore per la conoscenza. Questi sono i punti strategici di Bruno che vanno conservati e vanno predicati. E quindi padre Verserne, personaggio vedete indecifrabile al suo tempo, mentre ufficialmente passa come un avversario del movimento del libertinaggio, in realtà ne è uno dei maestri, se non il maestro fondamentale. No? E naturalmente lo vuole essere, vuole dare una solidità a questo movimento che lui vede troppo eterogeneo, è troppo disordinato, e quindi anche confuso, invece bisogna chiarirgli certi concetti. Padre Mersenne si è meritato il soprannome di postino del pensiero filologico e scientifico europeo, perché, come già abbiamo avuto modo di dire, viaggia in continuazione da uno stato all'altro per tenere in relazione tra loro, connessi attraverso i loro scritti, che lui fa circolare, vedete la rete è già cominciata, è umana, non corre su... E per tenere in relazione tra loro i più importanti intellettuali di diverse tendenze del continente. E questa sorta di accademia ambulante, di rete, ha preso il nome di Circolo Mersenne. Il circolo culturale alla Mersenne diventa un metodo moderno di trasmissione della cultura e di divulgazione dei risultati dei vari investimenti in intelligenza. Guardate, il circolo Mersenne diventa il modello di tutti i circoli che poi sono nati nel tempo, nei secoli successivi. No. In questo momento di crisi dei circoli, dei circolini, bisogna riprendere, bisogna che cominciare a ritirare le fila della storia per riprendere in mano le redini della questione, se no le cose non nascono dal nulla, nascono da un forte impegno concettuale. Voi fate parte, avete fatto parte di un circolo, di un'associazione culturale, scrivete quattro linee in proposito. Cioè, un'altra corrente del movimento intellettuale libertino nasce, noi citiamo le correnti più grandi e quelle fondamentali, e nasce, poi tutte le altre si adeguano a questi, nasce all'Università di Parigi, la Sorbona, per iniziativa di alcuni insegnanti di tendenza aristotelica chiamati i padovani. Fossero state signore, sarebbero state le padovane, e avrebbero fatto l'uovo, l'uovo è una cosa importante oggi che siamo sulla via di Pasqua, fecondità calda. I padovani perché eredi di una tradizione importata circa 70 anni prima da un gruppo di magisteri dell'Università di Padova che erano stati invitati a divulgare nell'Università parigina l'insegnamento del medico e filosofo Pietro Pomponati. Ve lo ricordate? Un importante personaggio che abbiamo più volte incontrato nei nostri viaggi, se non altro il nome di carattere corporale, idraulico. Guardate sul punto 7 del repertorio, la corrente del movimento intellettuale libertino detta degli aristotelici padovani pone al centro dell'attenzione il tema dell'anima, negandone l'immortalità. Cioè questa corrente è stata fondata da alcuni insegnanti di tendenza aristotelica chiamati padovani perché eredi di una tradizione importata circa 70 anni prima da un gruppo di magisteri dell'Università di Padova che erano stati invitati a divulgare nell'Università parigina l'insegnamento del medico e filosofo Pietro Pomponazzi. E difatti insegnano che solo se l'anima è mortale può avere valore. E questa affermazione la traggono dal pensiero che ritorna in auge di Pietro Pomponazzi, che abbiamo più volte incontrato nei nostri viaggi. Pietro Pomponati, che è nato a Mantova nel 1462 ed è morto a Bologna nel 1524, è vissuto un secolo prima dell'epoca moderna nella quale stiamo viaggiando ora. Ha studiato medicina a Padova e proprio all'Università di Padova dal 1487 inizia a insegnare filosofia. In seguito insegna anche a Ferrara e a Bologna. Pietro Pomponati, da medico e da filosofo, è uno dei tanti medici che si fanno filosofi, si dedica a riflettere sulle questioni più significative della filosofia di Aristotele e traduce in latino un'opera scritta tra il secondo e il terzo secolo di Alessandro di Afrodisia, cioè il primo importante commentatore del pensiero di Aristotele che abbiamo incontrato a suo tempo. Poi Pomponati a sua volta, per commentare quest'opera che ha tradotto, scrive un trattato che si intitola, ha un titolo complesso, commento al De Anima di Aristotele di Alessandro di Afrodisia. Si capisce che il tema su cui Pomponati vuole riflettere, prendendo spunto da Aristotele e da Alessandro di Afrodisia, è quello dell'anima. Pietro Pomponati ritiene, secondo l'ipotesi aristotelica, che l'anima umana sia l'elemento attivo dell'intelletto e svolga un'attività di carattere intellettivo in funzione della conoscenza. Di conseguenza non possa esistere né agire senza il corpo, perché la sua funzione è quella di raccogliere in sé le immagini della realtà fornite dai sensi per trasformarle in concetti. E quindi, sostiene Pomponati, è evidente che una volta spenti i sensi, oscurate le immagini e disattivate le icone, cioè la rete mentale dei concetti, si spegne anche l'anima. Cioè, ne consegue che l'anima non è immortale, ma proprio per questo, spiega Pietro Pomponati, l'anima è un valore. E ha valore perché sono proprio le cose deperibili, no? Che ci stanno a cuore. Ricordare, e questo pensiero di Pietro Pomponati lo ha utilizzato, come abbiamo studiato a suo tempo, Papa Giulio II per far riflettere Michelangelo sul perché doveva affrescare il soffitto della Cappella Sistina. Michelangelo non ne voleva sapere, ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato nel viaggio del 2016-2017 sul territorio della sapienza poetica e filosofica di albori dell'età moderna. Sono le cose mortali quelle che curiamo di più, sulle quali puntiamo maggiormente la nostra attenzione e alle quali dedichiamo più studio. Quindi l'anima intellettuale, scrive Pomponati, può essere lo strumento della ricerca dei valori assoluti proprio perché non è immortale. Infatti se l'anima fosse immortale sarebbe anche divina e onnisciente. E di conseguenza la persona non avrebbe alcun bisogno di fare ricerca e non sentirebbe, come invece sente, scrive Pomponati, l'impellente necessità di tendere per natura al sapere, come si legge nell'incipit della metafisica di Aristotele. Se l'anima fosse immortale, divina e onnisciente, la spinta verso la conoscenza non si manifesterebbe, scrive Pomponati, perché la persona sarebbe al corrente di tutto. Però questa sarebbe una condizione innaturale, perché la persona non potrebbe godere dei frutti che maturano attraverso la volontà di imparare. E quindi bisogna essere felici, scrive Pomponati, di possedere un'anima mortale che sappia svolgere un'attività di carattere intellettivo in funzione della conoscenza, perché conoscere dà piacere. Ora, quale di questi termini, soffio vitale, armonico respiro, afflato spirituale, attività psichica, energia intellettuale, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola anima? Beh, scrivetelo. I membri della corrente libertina degli aristotelici padovani non fanno professione di ateismo, ma si definiscono deisti, e questo termine entra in circolazione, inizia il suo percorso, un percorso che seguiremo a suo tempo. si definiscono deisti nel senso che non negano l'esistenza di un Dio che sia somma sapienza, ma negano il Dio della rivelazione, il Dio delle religioni monoteiste, criticano le manifestazioni superstiziose e miracolistiche tipiche delle religioni, e questo comporta sul piano culturale la rinascita di un interesse per la filosofia ellenistica, soprattutto quella di Leucippo, di Democrito e principalmente quella di Epicuro. Epicuro sale sul palcoscenico della storia del pensiero del Seicento. E per il pensiero degli intellettuali pagani, come Giuliano Apostata, neoplatonici come Porfirio e Giamblico, che nel primo secolo avevano difeso la dignità del Dio teoretico della filosofia greca contro i cristiani più intolleranti, sapete che c'è stata una persecuzione dell'intellettuale intollerante contro la filosofia greca, no? Ora, del ritorno del pensiero ellenistico di Epicuro, basato sulla teoria dell'atomismo di Leucippo e Democrito, ce ne parlerà tra 3 settimane un personaggio con il quale abbiamo appuntamento. Poi, sempre tra 3 settimane, faremo un breve viaggio in Cina, non perché è di moda, ma perché ci tocca, e il nostro intento è tutto quello cinese arriva con noi, invece andiamo. Perché succede che a Parigi suscitano un grande interesse in questo momento i resoconti di viaggio dei primi viaggiatori europei verso Oriente. E la sapienza della Cina, fondata sul pensiero laico di Confucio, suscita ammirazione. E in questo breve viaggio, nel viaggio, ci accompagnerà un altro importante personaggio che ci sta aspettando. E ora, per concludere, come tradizione per celebrare la Pasqua, cogliamo l'esortazione scritta da Papa Gregorio Magno quando nell'anno 590 ha redatto nel secondo libro dei suoi dialoghi la regola di San Benedetto. Ogni giorno, dice questa regola, si componga di 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare o meditare, riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri, 8 ore per riposare. E in particolare scrive Papa Gregorio nei suoi dialoghi, ce l'avete lì sul repertorio, questo appunto: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. Ora, bisogna ribadire che studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e di conseguenza del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza, da coltivare con impegno affinché si rafforzi la nostra volontà di imparare. Si torna a scuola quindi mercoledì 8 maggio qui, il 9 maggio a Cavarrus, il 10 maggio a Firenze, per compiere gli ultimi 3 itinerari di questo lungo viaggio. E infine scenda su di noi, che ci stiamo accingendo a far mussolare l'uovo, oggetto di fecondità materiale e spirituale, l'augurio di una buona Pasqua di studio. E inoltre, viva il 25 aprile, viva il 1 maggio e viva l'articolo 34 della Costituzione. Arrivederci, la scuola è qui affinché non si perda mai la volontà di imparare. Il viaggio continua. Grazie.